gli speciali di Radio Incontri in Blu. In questa puntata Antonio Pinelli racconta Gino Severini. Un saluto a tutte le nostre radioascoltatrici e a tutti i nostri radioascoltatori e bentornati agli speciali di Radio Incontri in Blu. Chi vi parla è Alessandro Ferri. In questa puntata, come avete ascoltato, parleremo di storia dell'arte contemporanea, in particolar modo affrontando la vita di un pittore ben noto a noi cortonesi, cioè Gino Severini. Per la precisione, all'interno del seminario di studi organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Storia dell'Arte dell'Università di Firenze, il professor Antonio Pinelli ha tenuto, proprio presso l'Oratorio Inferiore del Gesù qui a Cortona, una Lectio Magistralis su Gino Severini, alla presenza di Romana, figlia dell'illustre pittore cortonese. L'iniziativa si è svolta nel pomeriggio del 7 maggio 2016, in quanto nel 2016 ricorrono i 50 anni dalla morte del grande pittore. In questo senso, l'iniziativa rientrava dunque in un seminario, come abbiamo detto, che ha visto la collaborazione anche del Comune di Cortona e della rete archivistico-bibliotecaria museale della diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro. Se non conoscete il professor Pinelli, vi ricordo che si è laureato a Roma nel 1967 con Giulio Carlo Argan ed è attualmente professore emerito di storia dell'arte moderna presso l'Università degli Studi di Firenze. Pinelli ha insegnato per molti anni all'Accademia di Belle Arti, prima a Macerata e poi a Roma, poi all'Università di Pisa, precisamente dal 1988 al 2005, e a quella di Firenze, dal 2006 al novembre 2013, data del suo pensionamento. Nel 1976 ha fondato la rivista Ricerche di Storia dell'Arte, edita da Carocci, di cui è tuttora direttore responsabile. Ha scritto una settantina di saggi in riviste italiane e internazionali e una quindicina di libri, molti dei quali tradotti in varie lingue. Tra quelli più noti vi ricordo in particolar modo La Bella Maniera, artisti del Cinquecento tra regola e licenza, pubblicato da Einaudi nel 1993. Da molti anni svolge anche un'assidua attività divulgativa, collaborando con le pagine culturali dei quotidiani Il Messaggero e La Repubblica. A questo punto non ci resta che iniziare l'ascolto della lezione. Prima del professor Pinelli introdurranno la dottoressa Serena Nocentini, direttrice dell'Ufficio Diocesano per l'Arte Sacra, e la professoressa Lorena Tanganelli, presidente del Consiglio Comunale della città di Cortona. Buon ascolto!
Buonasera e benvenuti. È una giornata speciale questa, per noi importante. E devo iniziare appunto dai ringraziamenti per questa giornata. Innanzitutto dobbiamo ringraziare la Scuola di Specializzazione dell'Università di Firenze che ci ha dato questa opportunità, perché questa lezione si colloca all'interno appunto di un ciclo di lezioni svolte dalla Scuola di Specializzazione di Firenze proprio a Cortona. E quando abbiamo preso contatti per l'organizzazione di questa cosa, mi hanno inviato il programma. Io ho visto che appunto nel programma c'era il professor Pinelli, aveva previsto una lezione su Severini e con un po' diciamo di sfacciataggine mi sono permessa di subito di intervenire dicendo: ma perché non allarghiamo questa lezione alla città per ricordare appunto i 50 anni della morte del grande pittore cortonese? E così è stata subito accolta, devo dire, con grande entusiasmo anche dall'università, e grazie al dottor Tenani, che ancora non vedo in sala, ma farò dopo i ringraziamenti nuovamente, ho chiesto al dottor Tenani, per i suoi contatti con la signora Romana Severini, appunto di averla con noi in questa giornata, e ha accettato e ne sono molto contenta. Un ringraziamento anche al Comune che ha patrocinato comunque questa iniziativa, e poi qui abbiamo la Presidente del Consiglio Comunale, dopo appunto ci porterà il saluto del Comune. E poi che dire, cioè, un ringraziamento anche a Monsignor Franciolini, che è stato lungimirante a chiamare appunto Severini a Cortona per dipingere, per illustrare questa Via Crucis, che poi è stata appunto tradotta in mosaico, e dopo successivamente anche il grande mosaico di San Marco nella chiesa. Lungimirante perché tutto questo avviene nel 44. C'era un periodo, diciamo, di tramonto dell'arte sacra, e forse, lasciatemelo dire, per il ruolo che svolgo, c'è tutt'oggi. Non è semplice quando i nostri parroci, i nostri religiosi chiedono appunto di poter mettere nelle nostre chiese delle nuove opere d'arte. Trovare opere d'arte sacra contemporanea oggi che ancora trasmettano, diciamo, quella poesia, quella poetica, come la trasmettevano i pittori antichi, non è semplice. Severini invece in questo è stato un interprete meraviglioso, sicuramente per la sua fede profonda che aveva. Giustamente gli studiosi parlano non di conversione ma di ritorno all'infanzia, appunto, perché lui comunque veniva da una famiglia cattolica, e anche lui sicuramente aveva sempre avuto quel cruccio di aver potuto come dire, rappresentare e portare avanti questi suoi pensieri all'estero, nelle chiese svizzere soprattutto, fin quando invece Monsignor Franciolini nel 44, appunto, dopo aver letto, già letto 9 anni prima, un articolo sull'illustrazione vaticana proprio che parlava di quest'arte di Severini, decise, come ex voto, poi ce ne parlerà meglio il professore, di chiamare il suo pittore cortonese, che con grande entusiasmo appunto accettò questa commissione. E questo a noi ci fa veramente piacere, ci fa onore, perché lungimiranza, perché ben 20 anni dopo appunto Paolo VI con una, diciamo, un appello, faceva proprio un appello agli artisti, appunto, che si era perso questo dialogo proprio tra il sacro e gli artisti, appello accurato che poi verrà ripreso anche dai papi successivi, come sapete, anche Giovanni Paolo, Benedetto XVI, anche Francesco, appunto il nostro Papa Francesco, e spesso si parla proprio di tramonto di quest'arte sacra, e ci auguriamo invece che questo dialogo riprenda e possa continuare, perché ancora le nostre chiese sicuramente hanno bisogno di avere anche artisti contemporanei che ancora esprimano la propria fede e la trasmettano ai fedeli. Io con questo lascio la parola per un saluto alla professoressa Tanganelli, Presidente del Consiglio Comunale. Grazie.
Veramente solo un attimo per portarvi il saluto del Sindaco e di tutta la Giunta, e per veramente ringraziare per l'iniziativa di queste 4 giornate che hanno un valore culturale enorme, e la presenza naturalmente di Romana Severini, che dà maggior lustro proprio alla giornata di oggi, per la vicinanza di Cortona appunto al pittore che più secondo me ci rappresenta, soprattutto nel Novecento, e naturalmente al professor Pinelli che ci così dà questa lezione così importante. Una cosa volevo dire, c'è nella, diciamo così, nella prospettiva anche di valorizzare ancora di più la presenza di Severini a Cortona. Il nostro MAIC, che non è mai, diciamo, l'attività culturale ferma, ha veramente intenzione di ampliare la sezione di arte moderna e quindi di poter dedicare una sezione speciale proprio a Severini in occasione proprio del 50°, e penso che Cortona sia proprio il luogo ideale per questa valorizzazione, proprio per il legame forte tra il pittore e la città. Va bene, buon ascolto della lezione del professore e grazie.
Buonasera, ringrazio tutti e prima di tutto Romana Severini, che finalmente ci siamo incontrati nonostante appunto tante cose ci unissero, compreso la grande amicizia tra sua figlia e mia figlia, e una tanto grande amicizia tra suo padre Severini e il mio ex suocero Enzo Rossi, poi in realtà non c'eravamo mai incontrati di persona. Per me è stato un grande onore e un grande onore. Io mi sono domandato come impostare questa lezione, perché, come ha ricordato la dottoressa Docentini, voleva essere una lezione per gli studenti, ha assunto un altro connotato, un altro aspetto un po' più ufficiale, più solenne, però ho pensato che alla fine dovevo soltanto approfondire meglio, ancora più di quanto non avessi mai fatto nella mia vita, l'opera di Severino, sempre molto amato. Io poi sono stato grande amico e sono di Maurizio Fagiolo, che l'ha studiato a lungo, amicissimo di Daniela Fonti, che, con cui ho insegnato anche all'Accademia delle Arti di Roma in un certo periodo della mia vita. Quindi, diciamo, ero vicino a Severini e l'ho avuto sempre caro, però non l'avevo mai approfondito in modo particolare, e questa volta ho cercato di farlo.
Sì, grazie.
Ho cercato di farlo, e pur nell'ambito di una lezione che potrà durare un'ora, un quarto, insomma, ho cercato di sintetizzare le mie idee su Severini e al tempo stesso di potergli fare un omaggio nella sua fortuna. E ora, proprio per questo, incomincerei con la frase con cui spesso si incomincia a parlare di Severini e del suo rapporto con Cortone. Voi sapete che Severini nel 1946 scrive: Severini è un grande artista, ma è anche un notevolissimo scrittore, teorico, ha scritto tanto, e parleremo anche naturalmente di alcuni suoi scritti particolarmente importanti, ma uno prezioso è certamente questa sorta di autobiografia, La vita del pittore, che è del 1946, e che comincia con queste frasi: la città a cui mi sento più profondamente affezionato sono Cortona e Parigi. Infatti io, diciamo che sono romano, ho aggiunto passando e ripassando per Roma, perché c'è anche Roma come quel che ha avuto una importanza, soprattutto la Roma di Balla all'inizio della carriera di Severini. Dice Severini: nella prima Cortona sono nato fisicamente, nella seconda intellettualmente e spiritualmente. Potrei essere nato a Cortona e non sentire che quella specie di attaccamento naturale che risente ogni uomo, dal contadino all'intellettuale, per la terra dove è nato, ma io ho l'impressione di amare questa terra in modo più profondo. Cortona è una piccola città di origine etrusca, situata sopra una collina ai confini dell'Umbria. È una piccola città dalle muse strette, scoscese, ma lastricate. Ci sono due belle piazze e una sola via, larga e piana, che appunto ai miei tempi si chiamava Ruga Piana. E ci sono molti conventi. La gente è ruvida, superba e indipendente. Ci sono nate molte persone di valore, tra cui Luca Signorelli, Pietro Bertettini, da Cortona, Santa Margherita. Sento immensi segni di quella ruvidezza e di quella indipendenza, e un po' di quel succo vitale, di sede, di linfa, scorre forse nelle mie vene. Per questo mi pare di amarla in modo particolare. Ecco, in realtà Severini, diciamo, incomincia la sua carriera come pittore a Roma. Perché? Perché Severini era nato da una famiglia, diciamo, di condizioni abbastanza modeste. La madre Settigna però era una valente sarta, e il padre Antonio, che aveva avuto una discreta istruzione, è usciere in pretura, e di lui Gino Severini dirà: non mancava né di intelligenza né di cuore, ma davvero cortonese era indipendente e strafottente. Troppo orgoglioso o troppo umile, non poteva mai intendersi con i suoi superiori. Era, verso di essi, o di una sottomissione esagerata o li trattava con male parole, arrivando fino a prenderli a pugni. Io lo capisco così bene perché ho riscontrato in me i segni di questo carattere, e cioè, in un modo generale ed esagerato, la simpatia e il gusto degli estremi in tutto. Io ho voluto riprendere questa frase, che è abbastanza significativa e interessante, perché ci mostra un lato di Severini che esiste, che è questo lato anche più radicale, in cui, quando prende delle decisioni, va molto a fondo e fa delle svolte anche molto radicali nella sua vita e nella sua carriera d'artista.
Fino a 15 anni lui studia in un istituto tecnico di Cortona, senza infamia e senza lode, ma nell'ultimo anno, al momento di prendere la scienza, insieme ad alcuni suoi compagni, penetra di nascosto nella scuola e ruba i temi di esame. Scoperto, verrà espulso da tutte le scuole del regno, come si diceva allora. In quel periodo i suoi, la mamma Settimia e il padre, erano a Manciano, perché il padre era usciere a Manciano e della pretoria di Manciano, e Gino viveva presso il nonno paterno. Il nonno paterno era un mastro muratore che aveva avuto anche una certa fortuna, era un'impresa edile, poi un po' andata a male, e però con il nipote andava spesso con le scale a pioli lungo i muri, saliva le facciate, quindi diciamo Gino aveva una certa dimestichezza con le scale a pioli, ed è per questo che lui è il protagonista di questo sforzo, di questa marachella in fondo, e finirà appunto addirittura per essere espulso. Fino ad allora la sua passione principale non si era manifestata come il disegno, ma era piuttosto il teatro, la recitazione. Con i suoi compagni era l'animatore di società filodrammatiche sulla scia dell'entusiasmo per esattuare visite a Cortone di compagnie di commedianti, tra cui Maschere della Commedia dell'Arte, in cui il corpo, come vedremo, rimarrà indelebile nel suo immaginario. L'estate seguente, comunque, durante una villeggiatura con i genitori a Radicofani, dopo appunto questa espulsione dalle scuole, che poi probabilmente rientrò, ma lui non lo seppe mai, o comunque, poi come vedremo, scriverà nelle sue vite dicendo: tutto sommato da un errore commesso ne uscì fuori un bene, perché trovai la mia via. Dicevo, in questa estate a Radicofani conobbe una pittrice dilettante, moglie di un senatore fiorentino, che gli dette volentieri le lezioni di disegno, e da queste lezioni rivelarono una predisposizione notevolissima, naturalmente, che fino ad allora era rimasta però completamente latente. Maturò così, grazie anche all'aiuto di Monsignor Passerini, che sarà il suo primo mecenate, finanzierà un po' i suoi primi studi a Roma, questa idea di andare a perfezionarsi a Roma, dove il sedicenne Gino si recò nel 1899, cominciando a frequentare una scuola d'arte, quella di San Giacomo degli Incurabili, che tuttora esiste, vicino all'Accademia di Belle Arti, vicino a Via Ripetta, vicino a Piazza del Popolo, e rievocando appunto questa svolta decisiva della sua vita, Severini citò un libro di André Gide, I falsi, Le faux monnayeurs, insomma i falsari, in cui appunto uno dei protagonisti, a seguito di un furto commesso in gioventù, imboccherà poi la vera strada che il destino gli aveva riservato. Ecco, adesso qui ci troviamo a Roma. In realtà questa scuola di San Giacomo degli Incurabili gli dà dei primi rudimenti, ma tutto sommato insufficiente. Ma c'è un incontro importante nella vita di Severini proprio nel 1902-1903, quello con Boccioni. Umberto Boccioni, un anno più di lui, diciamo, sta da balla, dove prende lezioni di disegno e lo aiuta nello studio, e quindi convince Severini ad andare a frequentare Balla, e questo rapporto con Balla sarà un rapporto determinante, molto importante, non solo perché Balla, diciamo, gli insegna il divisionismo di stampo italiano, segantiniano, alla Previati, lo avvia anche a un clima, quello romano, che come vedremo è un clima in questi anni, primi anni del Novecento, molto vivo e anche piuttosto legato a una forma di rivolta politica degli artisti, degli intellettuali, che si legano a movimenti socialisti, anarchici, rivoluzionari, soprattutto hanno contatto con il mondo di William Morris, che aveva fondato le Arts and Crafts, ma era anche un importante esponente della prima internazionale socialista, aveva come orizzonte politico un po' fumoso, un po' vago, ma molto intenso, una sorta di messianesimo, di riscatto delle plebi e dei lavoratori, in un clima di messianesimo cristiano, che era quello poi che si sviluppa al seguito anche dell'importante libro di Tolstoi, Resurrezione. Quindi in questo clima matura sia una grande, diciamo, crescita artistica del giovane Severini, che si mostra precocissimo e brucia le tappe, come vedremo, ma dall'altra è quello di un rapporto con questi movimenti. Ecco, io ho scelto per far vedere da una parte Severini nel 1905, quando è ancora a Roma, ma già vestito con un grande berretto da artista e il fiocco, e un ritratto un po' più tardo, un anno dopo, di Boccioni, che a questo punto era andato già a Milano, aveva lasciato Roma, parallelamente ho scelto due quadri di Palla che hanno un notevole rapporto con, sia con Boccioni che con il primo Severini. Mia madre e Fallimento. Di Fallimento ho scelto anche proprio le parole di Severini che lo descrive. Fece una volta un quadro, stiamo parlando del quadro sotto naturalmente, Fallimento, era la parte inferiore della porta di una bottega chiusa per fallimento. Quelle imposte non più aperte, abbandonate, sporche, coperte di pupazzi e di geroglifici fatti col gesso dai ragazzi, suggerivano certo l'abbandono e la tristezza in un angolo della tristezza. In un angolo della scalina di pietra c'era uno sputo magnificamente reso. Indipendentemente dal soggetto e dallo spirito verista, che evidentemente già c'è in questa notazione Severini un piccolo annotazione critica, con cui era espresso il quadro, era una bella e personale pittura. Ed ecco appunto il clima che vi dicevo, tolstoiano, socialista, vagamente rivoluzionario, un clima che è dominato, e qui vediamo per esempio in basso quel quadro di Severini, che abbiamo quell'autorità di Severini messo sulla copertina dell'Avanti della Domenica, in cui cominciano a illustrare le loro opere sia Severini che Boccioni, così come vediamo sulla sinistra un quadro Campagna Romana Meriggio di Boccioni del 1903, improntato sostanzialmente al divisionismo segantiniano prevalentemente, e in alto a destra tramonto con due coloni di Severini, anche questo un quadro che verrà poi esposto e proposto anche in fotografia sull'Avanti di Domenica. Ma a sinistra abbiamo messo anche questo ritratto di Giacomo Palla di Tolstoi, perché è un ritratto che mi permette di fare una piccolissima, diciamo, digressione su questo clima romano del primo Novecento. In questo clima romano si era creato un importante cenacolo di artisti, letterati e anche scienziati, medici, la cosiddetta scuola dell'agro romano, di cui erano partecipi Giovanni Cena, letterato, Sibilla Lerano, che in quel periodo era la compagna di Giovanni Cena, Egisto Marcucci, che era cognato di Palla, Palla stesso, Giacomo Boni, che era un archeologo che in quegli anni stava scavando sul Palatino e a cercare non le vestigia dei palazzi degli imperatori, ma delle capanne di Romolo, in questa ricerca di primitivismo e di primitivo, e quindi andare alla Roma delle capanne, e trova le tracce dei paletti su cui venivano impostate le capanne all'etrusca della Roma di Romolo. E Giacomo Boni era per esempio in rapporti con letterari di lettere e carteggi con William Morris. E tutto questo era anche dedicato a una sorta di diremmo con un termine moderno di dinamizzazione culturale, cioè di tentativo di risvegliare la coscienza della propria dignità e quindi alfabetizzarli, curarli dalla malaria, a quei braccianti che scendevano dalle montagne della sociaria o del Basso Lazio e stagionalmente scendevano nel lago Pontino, allora ancora molto paludoso, si costruivano delle capanne e facevano dei lavori bracciantili che però spesso appunto portavano a morire e a grandi indigenze. E questo gruppo, in particolare Marcucci, Balla, Cambellotti, Giulio Cambellotti, fanno questo lavoro di alfabetizzazione e di promozione sociale di questo. Praticamente un lavoro sulla cui scia nasce anche il gruppo di pittori della campagna romana, che è un lavoro, come dire, dentro quell'area primitiva che stava subito fuori dalle porte di Roma. In fondo Roma era una città moderna, o comunque in via di modernizzazione, ma aveva alle sue porte praticamente ancora un mondo agropastorale veramente primitivo. E tutto questo si manifesta poi in una importante manifestazione nel 1911, quando per l'appunto viene fatto per il cinquantenario dell'Unità d'Italia, plebiscito del 61, viene fatta una grande mostra nel 1911 e questa mostra, con grandi padiglioni e con la Galleria Nazionale d'Arte Moderna, che praticamente nasce a Valle Giulia proprio in questi anni, su questa spinta di questa esposizione, viene fatta una controesposizione dell'agro romano da questo gruppo, una controesposizione tutto sommato accettata dall'organizzazione, tanto è vero che verrà visitata dal re e dalla regina, che entreranno in questo padiglione che Guido Cambellotti ha costruito a forma di grande capanna dell'agro romano. E dentro questa capanna dell'agro romano c'era una serie di quadri, compreso in particolare al centro questo Tolstoj di Balla. Questo per dire di questo clima in cui si sviluppa questo rapporto tra Balla, Boccioni e il Severini. E qui ho messo, naturalmente volendo fare una sintesi, far vedere come procedono abbastanza in parallelo i due, Boccioni e Severini. Per esempio, questo a destra è il bellissimo ritratto della madre, che nel 1907 lo farà soltanto dopo che lui è già stato a Parigi e tornando per un'estate a Pienza, e fa questo ritratto alla madre Settimia, mentre quest'altro è un ritratto femminile molto più proprio del periodo in cui Boccioni era presso Balla, del 1903. Oppure questi due quadri, come Femme Cousin, questa donna che cuce, di Severini, fatto appunto nel 1907, ancora legato al divisionismo, diciamo alla Balla, ma già con una forte personalità autonoma, e di un anno prima, Donna che cuce di Boccioni. Sono elementi di questo rapporto tra i due, ma certamente il rapporto più importante, tutto sommato, per Severini fu quello con Balla. E proprio per questa ragione vi faccio vedere questo quadro di Balla, che è il famoso Giornata dell'Operaio, è un quadro assolutamente prefuturista, ancora divisionista, ma legato sia a questo clima di interesse per le classi sociali più umili, sia a quel discorso che Balla comincia a fare sul variare della luce, sulla temporalità, diciamo, all'interno di un quadro, e quindi una narrazione che va dalla mattina alla sera, no? All'interno dello stesso quadro, con accanto quello che forse il quadro più straordinario del giovane Severini nel 1903, insomma ancora giovanissimo, che è via di Porta Vinciana a Tramonto. Come vedete, qui non c'è tanto l'elemento sociale, ma c'è invece anche questo gusto di mettere a confronto la luce naturale con la luce artificiale, luce artificiale che è luce divisa, su cui poi Balla costruirà poi la sua lampada ad arco. Insomma, procedono l'uno accanto all'altro, Severini e Balla. Naturalmente Balla ha parlato a Severini, a Boccioni, soprattutto di Parigi, perché Balla era stato a Parigi nel Novecento e ha avuto un momento esaltante di apprendimento e di entusiasmo nei confronti di questo, di questa città che era, diciamo, il centro artistico del mondo in quel periodo, fervidissima. E naturalmente, qui si è un pochino allargata l'immagine, e naturalmente Severini, giovane e impaziente, decide di mollare gli orologi, per così dire, di approdare a Parigi e di andare direttamente a Parigi. Ed è infatti nel 1906, nell'ottobre, che Severini arriva a Parigi. Credo che pochi siano arrivati in una città sconosciuta, sono parole sempre di Severini nella sua autobiografia, miseri e disarmati come me. Io non conoscevo nessuno, non avevo denari, parlavo malissimo il francese, quel che più conta, non sapevo far niente, non ero niente. Esagero un po' intanto Severini, tutto, mi piacciono gli estremi. Ben presto comincerà a fare amicizia con altri sradicati come lui. Uno dei suoi primi amici era Antonio Modigliani. Severini entrerà in ballo e comincia Modigliani a firmare il manifesto futurista. Conosce Suzanne Valadon, che è la madre di Utrillo, e attraverso di Suzanne Valadon soprattutto incomincia a frequentare anche il Bateau Lavoir, a Montmartre, cioè questo mitico alveare di studio dove c'era Picasso, Braque e tutti gli altri che stavano creando l'arte contemporanea, l'arte moderna, l'avanguardia. Ma Severini, che anche per ragioni di salute passa l'estate del 1900 con i suoi a Pienza, per esempio quando fa quel ritratto della madre Settimia, è ancora spaesato e oscilla tra la visione divisionista appresa da Balla e il pointillismo più scientifico di Seurat, divulgato da Signac. Voi sapete che Seurat muore molto presto e il suo allievo Signac diventa il suo apostolo in qualche modo. Il verbo del pointillismo viene divulgato da Signac. Ma Severini non è immune anche da suggestioni simboliste. Per sbarcare il lunario produce ritratti di conoscenti benestanti e illustrazioni vagamente a nuovo. Insomma, deve anche arrabattarsi, no? E per esempio, a un certo punto si avvicina a questo personaggio, Aurélien Nepo, che è un che ha messo su un teatro, il Teatro de l'Oeuvre, che viene anche, Severini ha sempre questa attrazione per il teatro, e che viene anche appoggiato da una rivista che fonda l'Oeuvre, su cui Severini incomincia pubblicare alcune illustrazioni vagamente simboliste, un po' art nouveau. Un quadro di questo periodo è Ascoltando la musica del 1907, un quadro qui purtroppo un po' deformato dalla fotografia, non so perché, ma si è un po' come allargato, un quadro, come vedete, in cui in primo piano c'è un altro pittore italiano che stava a Parigi e che condivideva questo studio con Anselmo Bucci e con Severini, che è Dutreville. Quindi un quadro di intonazione di stile divisionista, ma di intonazione più simbolista, con questo tema della musica. Però, e questo è un passaggio importante, quasi cruciale direi, Severini fa presto la conoscenza con un certo Pierre Déclide, che è un giovane artista che ha però una caratteristica interessante, che era di famiglia benestante, originario di Sivré nel Poitou, e che d'estate lo invita, in questo periodo appunto Severini era anche un po' malfermo di salute, quindi andava volentieri d'estate in posti più ameni, e va nel Poitou al seguito di questo amico che gli procura anche delle ghiotte occasioni di guadagno come ritrattista. Ed è in questo periodo, questo suo autoritratto, vedete, col cappello di paglia del 1908, che è un ritratto già molto bello, così di già notevole maturità stilistica, ma che ci mostra anche un aspetto che è quello di Severini. È un uomo che ama l'eleganza, è un uomo già naturalmente molto elegante, con una figura svelta, magra, un volto molto bello, piacevole, ma poi appunto ama l'eleganza e quindi si adegua, diciamo, anche al clima di quest'estate, un po' tra famiglie benestanti, ma con un tocco, diciamo, da artista, dato dal fiocco, dalla pipa, un po' alla Gauguin, alla Van Gogh e al cappello di paglia. Ma poco dopo abbiamo questo quadro di Primavera a Montmartre, che è del 1909, che ci mostra come Severini abbia deciso di aggredire la questione del pointillisme di Signac, di Seurat, e di approfondire quello che era la matrice del divisionismo, ma dal punto di vista originario del pointillisme seurattiano. E questo quadro è uno dei più belli di questo periodo, ma è un quadro molto bello anche perché ci mostra una cosa che vorrei sottolineare. Perché, pur appunto essendo un quadro in cui esplode questo sfarfallio luminoso delle foglie con queste tessere coloratissime che sono tipiche del pointillisme seurattiano, ma anche esaltato da una luce particolarmente brillante che è propria di Severini, però inserisce in questo quadro quello che chiamerei una specie di argine, una griglia geometrica, anche prospettica, data da queste ringhiere di questa scalinata e data dai tronchi dei filari degli alberi in prospettiva, che è un dato molto caratteristico e su cui mi piace di insistere, Severini. Severini, in realtà, pur amando gli estremi, è anche un uomo di grande sintesi, capace di mettere insieme due poli dialettici apparentemente incompatibili: l'ordine e la sensazione, la struttura e invece, diciamo, l'emozione. E questa griglia prospettica è in qualche modo dalla parte dell'ordine, della geometria. Ecco questa curiosa titolo, Severini dal suo mondain. A Montmartre, in quegli anni, furoreggiavano i caffè-concerto e le sale da ballo, le Dents, le Chats Noirs, il Moulin Rouge, il Baltabarin, dove accanto al più noto Cancan andavano in gran moda tutta un'altra serie di balli, le Chahut, il Pampan, la danza dell'orso, il doppio Boston, le danze spagnole, il tango argentino. Provetto ballerino, il giovane Gino si muove ormai con estrema disinvoltura negli ambienti della borghesia colta, ma di notte non disdegna affatto, anzi è un frequentatore assiduo di locali notturni come il Baltabarin e il Monico, dove intrattiene le signore con le sue agili evoluzioni di danseur mondain. Ed è lui, infatti, l'elegante signore con il monocolo, che guida con sicurezza una signora nella sala da ballo del Bonicot in un suo dipinto poco noto e poco visto, databile tra il 1909 e il 1910. È quello a destra. E qui facciamo un'altra piccola digressione. A Montmartre, in quegli anni, Georges Seurat, come è noto, metteva in guardia i critici dal voler dare interpretazioni troppo poetiche ai suoi dipinti. Ma poi, con quadri come le Chahut, che è una forma di ballo abbastanza simile al cancan, ma in cui ci sono anche gli uomini che ballano insieme alle donne, realizzato due anni prima di morire, prematuramente, poco più che trentenne, mostrava di voler affidare alle linee spezzate e al contrasto di colori il compito sinestetico, cioè di unire tutte le sensazioni, tutti i sensi, il compito sinestetico di trasmettere per via empatica allo spettatore il suono scoppiettante di un'orchestra e il ritmo indiavolato di una danza nella magnetica fosforescenza delle luci di scena. Del prima un po' torbido del simbolismo fin de siècle si forgia infatti l'idea dell'artista come sciamano, come veggente, capace di visioni che sono negate all'uomo comune, dell'artista in grado di captare con la sua sensibilità, come un'antenna dotata di poteri superiori, sensazioni e fluidi invisibili, infondendole in opere che le trasmettono per via empatica allo spettatore. Una concezione che fa dell'opera d'arte una sorta di emittente, dell'artista un révélateur, un medium, nel senso che questo termine assume nella letteratura parascientifica dello scientifico, dello spiritismo e dell'occultismo. Mi sembrino queste affermazioni troppo azzardate. Francis Kupka, che come è noto è stato uno dei pionieri dell'astrazione, praticò in prima persona lo spiritismo e nei suoi scritti teorici parla espressamente dell'artista come di un medium. Né si discosta troppo da questa affermazione Umberto Boccioni, quando in un suo appunto per una lezione sulla pittura futurista annota questa frase: non il visibile deve essere dipinto, ma ciò che fino ad oggi veniva considerato invisibile, cioè quello che vede l'artista chiaro vedente. E qui vi mostro questa fotografia, questo fotomontaggio Io, Noi di Boccioni, che è stato poi riecheggiato in qualche modo, niente meno che da Duchamp nel 1917. Ma valga per tutte la citazione di quanto afferma Piotr Uspensky, il filosofo e mistico russo che influenzò più di qualsiasi altro la teoria suprematista di Malevich, diciamo il pittore del quadrato nero su fondo bianco, cioè del massimo dell'astrazione, se vogliamo. L'artista, dice Uspensky, deve essere un chiaroveggente, deve vedere ciò che gli altri non vedono, deve essere un mago, deve avere il potere di far sì che gli altri vedano ciò che non sono in grado di vedere da soli e che lui invece vede. Nei due decenni a cavallo tra 8 e 900, quando ormai la fotografia aveva conquistato tanto l'istantaneità dell'alta definizione dell'immagine, che appunto diciamo una maggiore velocità di operazione, agli artisti più radicalmente all'avanguardia non rimaneva che forzare la soglia del visibile e avventurarsi nel regno del visibile e dell'astrazione. Aveva scritto Whistler dicendo: se la pittura fosse semplicemente riprodurre la realtà, il re degli artisti sarebbe un fotografo. Ma la pittura è altro. Il dovere dell'artista oggi è andare oltre il visibile. Si era, è bene a questo punto rammentarlo, in anni in cui la linea di confine tra scienza e pseudoscienza risultava quanto mai labile, tanto che accreditati scienziati come l'astronomo Camille Flammarion o i coniugi Curie, gli scopritori dell'atomo e radio, seguivano con interesse e spesso avallavano con la loro riconosciuta autorevolezza l'attività di medium e spiritisti. Appassionandosi a temi quali la chiaroveggenza, la telecinesi, la telepatia o la fotografia del pensiero addirittura. Celebri ad esempio le sedute spiritiche che ebbero come protagonista una discussa medium napoletana, Eusapia Paladino, e che furono personalmente testate per vedere se erano vere o se erano false, e se c'era qualche trucco, da scienziati del calibro di Madame Curie e di Flammarion. Qui c'è Flammarion che a lungo ha seguito Eusapia Paladino. Era in effetti una imbrogliona, ma non lo scoprirono mai. Si tenga presente, d'altra parte, a quale incalzante successione di sbalorditive con scoperte scientifiche e di applicazioni tecnologiche avessero assistito e continuassero ad assistere gli uomini che vivevano in quell'epoca. Dopo la fotografia erano venuti il cinema, l'illuminazione elettrica, il fotografo, il fonografo, l'automobile, l'aeroplano, la radio. Hertz nell'88 aveva individuato le onde elettromagnetiche che di lì a 12 anni avrebbero condotto alle prime applicazioni della telegrafia senza fili. Röntgen aveva scoperto la proprietà dei raggi X che permettevano di attraversare la materia e rendere visibile la struttura interna dei corpi. Le prime scoperte sulla radioattività dei codici Curie risalgono al 1898 e grazie ad esse si era diffusa la convinzione che ogni materia sia radioattiva e che possa emettere particelle, smaterializzandosi nello spazio che la circonda. Questo ci dà ragione del senso degli articoli, dei quadri di Boccioni, di Severini e di tanti altri in cui, diciamo, attraversati da linee di forza o che emettono raggi dagli oggetti. Tutte queste sconvolgenti novità avevano dimostrato che al di là di ciò che vediamo, fuori dalla portata dei nostri sensi, esistono senza ombra di dubbio forze, energie, onde, realtà che popolano l'universo ed interferiscono con noi e che noi possiamo, se non assoggettare, quantomeno utilizzare, quindi l'energia elettrica che non vediamo ma con cui accendiamo le lampadine. E allora, come negare a priori l'esistenza anche di altre forze, di altre energie, di altre dimensioni che sfuggono ai nostri sensi? Ed ancora, come negare a priori un qualche rapporto di affinità tra raggi X e chiaroveggenza, tra telegrafia e telepatia, tra elettromagnetismo e telecinesi, tra radioattività e materializzazioni ectoplasmatiche dei medium? Ecco, discende da queste premesse l'appello a studiare fenomeni occulti che Flammarion rivolge ai colleghi nel suo libro L'Inconnu, pubblicato proprio all'alba del nuovo secolo, un po' come aveva fatto Whistler con i pittori. In questo libro egli incita gli scienziati ad andare oltre il visibile, a spingersi oltre l'apparenza, ad affrontare l'Inconnu, l'incognito. Fin dall'inizio, dunque, l'interesse per l'occultismo non è necessariamente in contrasto con l'approccio scientifico e razionale, tanto che talvolta si incontrano perfino teorie e dichiarazioni sull'occulto di pretta matrice positivista e materialista. Ma siamo in un'epoca in cui gli estremi si toccano e si confondono, spesso materialismo e spiritualismo, razionalità scientifica e aspirazioni mistiche si intrecciano inestricabilmente. In quegli anni l'interesse per l'ipnosi, le sedute spiritiche e le materializzazioni ectoplasmatiche fu all'origine della particolare forma di spettacolo inventato dalla famosa danzatrice americana Lori Fuller, la musa dell'Art Nouveau, il cui clamoroso successo fu eternato da tante fotografie a Fish, a tutti ben note, di Toulouse-Lautrec e altri. Nelle sue memorie, la Fuller ha descritto in quali circostanze abbozzò per la prima volta quella caratteristica forma di danza serpentinata per realizzare la quale non esitò ad usare protesi flessibili ed armature lignee che le permettevano di ampliare il movimento dei veli attorno al suo corpo così da poter plasmare nell'aria fluide e metamorfiche figurazioni plastiche. L'occasione fu una recita teatrale in cui la giovane danzatrice era stata chiamata a rappresentare uno spettro evocato da un medium che si mostrava in grado di guidare ogni movimento di quella fantomatica apparizione. Scrive la Fuller: egli alzava la braccia ed anche io alzavo le mie braccia. Il mio vestito di seta era molto lungo, lo tenevo con entrambe le mani e allungavo le braccia verso l'alto, scivolando sulla scena come uno spirito alato. D'improvviso si udì un urlo in sala: una farfalla, una farfalla. Mi girai e corsi da un lato e dal palcoscenico all'altro. Poi udì una seconda esclamazione: ora è diventata un'orchidea, un'orchidea. Fu da questa trovata scenica, applaudita entusiasticamente da un pubblico in sala, che scaturì l'idea di impostare un intero spettacolo di danza sulla propria figura velata che, muovendosi in modo fantomatico, assumeva via via le più diverse sembianze astratte o naturalistiche, evocando il misterioso fluido spirituale che dà vita ad ogni forma. Oltre alle protesi e alle armature di cui dicevo poc'anzi, per aumentare la suggestione del suo spettacolo, da alcuni fu definito danza in stato di trance, la Fuller si servì di una quantità di ingegnosi espedienti forniti da scienziati occultisti con cui strinse rapporti di amicizia e di collaborazione. Da Flammarion, ad esempio, apprese l'effetto dei colori sulla psiche, Da Edison ebbe informazioni sui più recenti risultati nel campo della luce artificiale e sui fenomeni di incandescenza e di rifrazione della luce. Ma dai coniugi Curie, purtroppo, invece, la Fuller ottenne quelle micidiali sostanze radioattive che resero fluorescenti i suoi veli, moltiplicando sì gli effetti suggestivi della sua danza, ma che di lì a non molti anni l'avrebbe condotto a una morte atroce e prematura causata dalle radiazioni assorbite, sorte cui, come adesso sappiamo, ma pochi sanno veramente, non sfuggirono neanche i Curie, che morirono tutti e due, soprattutto per l'avvelenamento della radiazione. L'apparente digressione compiuta nei territori del rapporto tra avanguardia e occultismo e spiritismo ci ha portato nel cuore di quel vivacissimo dibattito filosofico, letterario, artistico, ma anche scientifico, parascientifico, in cui nella Parigi degli anni venti irrompono l'uno dopo l'altro movimenti artistici rivoluzionari che polarizzano il dibattito critico tra polemiche e roventi contrapposizioni alimentate dalla penna combinata e magnifica di Guillaume Apollinaire. Il primo a esplodere con grande furore è il fenomeno cubista. Ma mentre Picasso e Braque procedono in scontroso isolamento, sviluppando la loro intuizione di un linguaggio che, scomponendo e ricomponendo la realtà visibile mediante procedimenti rigorosamente percettivi, crea una realtà parallela, razionale e autosufficiente, perché obbedisce a regole interne all'operato artistico, i loro seguaci, da Messager a Glaise, da Ligé a Delaunay, immergono il linguaggio cubista nel magma delle istanze irrazionaliste legate alle poetiche tanto simboliste e all'intuizionismo di Bergson, che valorizza lo slancio vitale dell'intuizione artistica e supera i limiti della percezione ottica, convogliando nell'opera d'arte il flusso inesauribile dei ricordi e delle emozioni. In questa trama di suggestioni culturali di cui Severini è consapevole e partecipe, si inserisce l'invito dell'amico Boccioni di partecipare al futurismo che Marinetti ha lanciato con un manifesto uscito sul Figaro nel febbraio 1909. I temi di fondo dei due manifesti della pittura futurista che Severini è chiamato a sottoscrivere insieme a Russo, Boccioni, Balla e naturalmente Carrà hanno parecchi elementi in comune con il dibattito artistico in atto a Parigi. Si esalta il dinamismo, tutto si muove, tutto corre, tutto volge rapido, la figura non è mai stabile davanti a noi, ma appare e scompare incessantemente. Si promuove la reinvenzione dello spazio, lo spazio non esiste più, una strada bagnata dalla pioggia illuminata dai globi elettrici e si inabissa fino al centro della Terra. Né mancano le implicazioni parascientifiche e razionaliste, parole sicuramente di Boccioni, chi può credere ancora all'opacità dei corpi mentre la nostra acuita sensibilità ci fa intuire le oscure manifestazioni dei fenomeni medianici? Si apre così, tra la fine del 1910 e l'11, un periodo di fervidissima sperimentazione creativa che porta nel giro di pochi mesi alla realizzazione di una serie di tele che costituiranno il contributo di Severini a quell'esposizione dei futuristi nella Galleria Bernin-Jeu parigina del 1912, di cui questa fotografia dei cinque protagonisti è la più fragrante testimonianza. Ecco, in mezzo Marinetti e gli altri quattro futuristi davanti alla Galleria Bernin-Jeu. Prende così corpo in Severini l'ambizione di superare l'impressionismo, ovvero l'attimalità del momento ottico percettivo, distruggendo l'unità di tempo e di luogo nel soggetto. Nel Boulevard, questo quadro del 1911, in cui luce e ombra ritagliano in forme geometriche il trambusto del Boulevard, questa è una didascalia proprio di Severini, scomponendo l'immagine in un mosaico di coloratissime tasselle triangolari, riecheggia il famoso brano del Manifesto Tecnico del Futurismo, il brano che dice: per la persistenza dell'immagine nella retina, le cose in movimento si moltiplicano, si deformano, susseguendosi come vibrazioni nello spazio che percorrono. Così un cavallo di corsa non ha quattro gambe ma ne ha 20 e i loro movimenti sono triangolari. Le Chat Noir che nella mostra londinese, che poi seguirà a presto una vera e propria personale di Severini nel 12 a Londra, nella mostra londinese aveva la seguente didascalia: il senso di morbosa oppressione generato dalla lettura di un racconto di Edgar Allan Poe, Il gatto nero, Le Chat Noir. In questo quadro Severini richiama la poetica degli stati d'animo cara all'amico Boccioni. Nel quadro i riferimenti al racconto sono pochi ma puntuali. L'immagine doppiamente ripetuta del gatto, a destra privo di un occhio, come nel racconto, e il bicchiere in primo piano, allusivo agli effetti dell'alcolismo nel protagonista ubriacone del racconto, sono puntuali. L'opera, come quella successiva e molto vicina, sempre del 1911, La danseuse obsédante, la danzatrice inquietante, potremmo definirla, che evoca un analogo stato d'animo di ossessione e inquietudini, ma sotto il fascio violento della luce elettrica, è strutturata come un incastro di tasselli colorati su cui si stende una fitta trama di brevi pennellate divise che danno l'effetto di un trascorrente velario. Qui lo scatto dinamico creato nel boulevard dal mobile zigzagare dei contorni tagliente è assente, sostituito da un lento effetto di scorrimento temporale da destra verso sinistra. Pampin à Monicot, che fu forse il dipinto più apprezzato in assoluto della mostra alla Bernin Jeune collettiva dei futuristi e che, essendo andato perduto in guerra, fu ridipinto da Severini nel 1959-60 sulla base di disegni e fotografie, interviene in questo quadro la volontà sinestetica di convogliare nel quadro sensazioni visive ma anche frastuoni e profumi. L'effetto dinamico creato dalla scomposizione in tasselli colorati, in cui per la prima volta si affaccia, si insinua un metodo scompositivo più vicino a quello dei cubisti, in cui diciamo mescola l'agitazione scomposta della folla sedubriaca ai movimenti provocanti dei ballerini professionisti, in cui si insinua anche la volontà di esprimere il contrasto, come vediamo a sapere dalle parole stesse dell'artista, tra due caratteri femminili, uno attivo, l'altro passivo, incarnati da due ballerine del Pampin, Nanette e Liette, che posarono per il pittore. Dopo la mostra futurista alla Bernin Jeune, comincia un periodo di creatività intensissima, in cui Severini, ormai svincolato dall'eredità divisionista, si misura con l'elaborazione di una propria poetica in cui le stanze del futurismo vengono a patti con le critiche mosse dai cubisti e da Apollinaire circa un movimento futurista ancora troppo legato a temi e motivi letterari di tipo simbolista. Nascono così una serie di opere che saranno esposte prima a Roma nel ridotto del Teatro Costanzi nel febbraio 1913, che denunciano un'evidente meditazione sui modelli cubisti. Sotto questo profilo è caratteristico a sinistra l'autoritratto del 1912, anche questo un quadro che Severini perde e che ridipingerà nel 1960, che è quello che vediamo, che trae origine dalla di questo ritratto, che è intitolato anche Il mio ritmo. Accanto a questo vediamo La danseuse apicale, a cui Severini imprime un ritmo circolare che trae origine, come egli stesso scrive, dalla particolare forma della gonna a balze sostenute da crinolina della danzatrice, cui la danza trasmette un incessante movimento rotatorio. Ma rivoluzionario è anche l'inserto di un elemento in gesso scultoreo a forma di piega rigonfia, che obbedisce appunto a una logica plastico-scultorea che, per quel che si sa, precede analoghi interventi scultorei nelle opere dipinte del Picasso e del Braque, cubista. Ma il punto d'approdo di questa fase di intensa elaborazione personale è costituito senz'altro da geroglifico dinamico del Balta Baren, sempre del 1912, che per certi versi appare come una sorta di rivisitazione più matura ed evoluta del Pampin a Monicot, perché l'effetto di eccitato dinamismo non deriva dall'accostamento di tasselli geometrici piani, ma da un gioco mobile e incalzante di forme e volumi ora trasparenti, ora lucidi e coloratissimo. Un effetto dinamico di vesti ondeggianti e di sparse paillettes che ritroviamo nella celebre Danseuse Bleue, che è di poco precedente. In linea con quanto scritto nel manifesto tecnico del futurismo circa la percezione simultanea della velocità e la compenetrazione tra esterno e interno in un'automobile, un tram o un treno in corsa, il treno nord-sud della metropolitana baraggina che Severini dipinge nel 1912 in alto a sinistra, o altri quadri di poco successivi come il basso, luce più velocità più rumore, ci mostrano le evidenti tangenze di Gino Severini con quadri come ad esempio quello di Carrà, ben noto ciò che mi ha detto il tram del 1911, o come uno dei tanti studi che qui ho scelto di Balla, famosissimi sugli studi di velocità di un'automobile. Ma il tema che più affascina il nostro pittore e lo spinge alle sperimentazioni più ardite ed astratte è senz'altro quello della danza e delle ballerine. Ed ecco due esempi, Danzatrici tra i tavoli, a sinistra, e La danza dell'orso, scavati tra il 1912 e il 1914, in cui Severini recupera anche il colore diviso a piccoli e vibranti tasselli, ma per un gioco dinamico così travolgente e audace nella sua astrazione da rivelarci una sicura vicinanza ad un pittore come Delaunay, al cui movimento l'orfismo invano l'amico Apollinaire cercava di affiliarlo. Il successo del giovane futurista cortonese ebbe subito un riscontro nell'importante personale che si tenne nella Galleria Marlborough a Londra nell'aprile 1913, di cui si conserva sia l'affiche a sinistra che una foto in cui vediamo il pittore elegantissimo con monocolo e bombetta all'interno della galleria. Ritmo plastico del 14 luglio è un'opera arcinota eseguita poco prima che Severini sposasse la giovane Jeanne, figlia del poeta Paul Fort, che qui vediamo, diciamo, i due fidanzati e non sposi l'uno accanto all'altro. Già da un anno Severini era divenuto per amore di Jeanne un assiduo frequentatore del salotto letterario tenuto alla Closerie de Lilas da Paul Fort, poeta simbolista da un forte impatto popolare. Io che da ragazzo ero un grande amante dei cantatori francesi, Georges Brassens ha messo in musica tante bellissime poesie di Paul Fort, perché è un pittore insieme colto e però appunto di impatto popolare. Il matrimonio tra Jeanne e Gino nell'estate del 1913 non solo sancì un'unione tenerissima tra i due destinata a durare tutta la vita, ma sancì anche la definitiva cooptazione del pittore cortonese nella società letteraria e artistica parigina. Tra i non pochi dipinti dedicati ai due suoceri, questo è il matrimonio, una foto dell'estate del 1913, tra i non pochi dipinti dedicati ai suoi suoceri, ho scelto naturalmente il ritratto di Madame Fort, ovvero dinamismo di un cappello a sinistra, che è del 13, e questo ritratto un po' più tardo di Paul Fort, che ha invece una maggiore, diciamo, connivenza cubista come intonazione, che è del 1915, e in cui si parla, c'è cioè il famoso verso che si tu le gens du monde vous laissez donner la main, e verso e prose, insomma, teatro là, tutta l'attività è condensata l'attività di questo grande poeta il Prince des Poètes, come fu nominato a Parigi. Partita per un breve viaggio di nozze in Italia nell'agosto del 13, la giovane coppia in realtà prolungò il soggiorno a Piazza fino allo scoppio della guerra, perché c'erano lontani da due di guerra, e solo nell'autunno del 14, anche piuttosto fortunatamente, potevano rientrare in Francia. In Italia, tra la fine del 13 e l'autunno del 14, Severini elabora una sua personale teoria, quella che consegnerà uno scritto, il manifesto sulle equivalenze plastiche, sulle equivalenze plastiche astratte, che, benché rimaneggiato più volte, non sarà mai pubblicato, probabilmente perché censurato da Marinetti. L'idea che il dinamismo riveli, grazie alla mediazione della sensibilità acuta dell'artista, una misteriosa simpatia che lega le cose dell'universo, era certamente influenzata dalle idee dell'empatia e del simbolismo di matrice spiritualista e occultista. Anche per questa ragione probabilmente spiaceva Marinetti. Esso però è anche il frutto di un notevole riavvicinamento tra Severini e Boccioni, di cui è chiara testimonianza un dipinto come quello a sinistra di Severini, Mare uguale ballerina, l'equivalenza plastica, e che ha evidenti rapporti con quadri di Boccioni come elasticità o anche dinamismo di un footballer. Mentre un avvicinamento, diciamo, ulteriore è qualche cosa ancora di più spiccatamente severiniano, è questo ballerina più mare più vela uguale mazzo di fiori, che è del 1914. Un avvicinamento a Carrà invece è costituito da alcuni altri quadri di questo periodo severiniani, tutti improntati alla propaganda per l'intervento in guerra dell'Italia, in cui la presenza di scritte, già sperimentata da Severini precedentemente, si integra però alle immagini, potenziandole, formando una sorta di poema visivi, con chiari riferimenti alle parole di libertà e alla rivoluzione tipografica auspicata da Marinetti. Cannoni in azione, a sinistra, e sintesi plastica dell'idea guerra, sono due dei più significativi esempi di questo genere di un po' più vicini, diciamo, a Carrà che non a Boccioni. Mentre due cariche di lancieri italiani al galoppo, una di Severini a sinistra e l'altra di Boccioni a destra, entrambe nel 1915, fanno vedere come i due amici ancora procedevano abbastanza paralleli su certi temi. Però, diciamo, il quadro decisamente più straordinario di Severini in relazione alla guerra e treno blindato in azione. L'immagine di questo treno lanciato a tutta velocità, poderosamente sintetica, acquista un'ancora maggiore efficacia espressiva grazie all'eliminazione di ogni scritta. I freddi colori metallici e la schiera anonima di fucilieri intabarrati e protetti dalla blindatura che scarica una portata mentre il treno corre sui binari conferisce alla scena un che di spersonalizzato da cui spira un senso di catastrofe. La guerra è cominciata e sarà per tutti, vincitori e vinti, un'immane tragedia, la più sanguinosa mai conosciuta a tutt'oggi dall'umanità. Dopo di allora anche in campo artistico sarà impossibile continuare a distruggere, le avanguardie faranno dietro fuori, sentiranno il bisogno di ricostruire. Severini è tra i primissimi ad avvertire questo bisogno di ripensare da capo i presupposti stessi del proprio agire come artista. Anche le ballerine, suo tema prediletto, si irrigidiscono, se guardate questa di sinistra, e acquistano un aspetto spersonalizzato da automa metallico. Anche se Severini fosse stimolato dalla nascita di Jean, la figlia, nel gennaio del 1915, non rinuncia a inventare un delizioso marchingegno che è un po' un quadro giocattolo, a metà strada tra l'autonomo dinamizzato e il burattino. e la famosa danseuse articulée, la danzatrice ballerina articolata, acquistata dal collezionista Magnani, ora in mostra alla Fondazione Magnani, travestito da una grande e bellissima mostra di Severini. Scrive Severini: avevo combinato un sistema di spaghi come quegli arlecchini che si danno ai ragazzi, nei quali, tirando uno spago, si mettono in moto le gambe e le braccia. Avevo poi costruito due piani situati in un perno, perpendicolari alla superficie del quadro. Soffiando su questi piani, essi si mettevano a girare su quel perno. Se si combinavano i due movimenti, veniva fuori un gioco originale. Mi divertì immensamente durante l'esposizione a vedere ogni visitatore mettersi a tirare lo spago e a soffiare sui piani. Il 1916 segna una svolta radicale nella vita e nella carriera di Severini, che abbandona il futurismo e medita un ritorno all'ordine che si traduce in una serie di quadri sorprendenti, che segna una brusca inversione di tendenza con un ritorno a una saldezza plastica, disegnativa e a una sobrietà cromatica che costituiscono un programmatico ritorno al 400 toscano. Più o meno contemporaneamente, però, egli produce una serie di dipinti di chiara matrice cubista che, oltre a rappresentare una sorta di riconoscimento al magistero di Braque e Picasso, si spiega anche con la sua entrata a far parte della scuderia di Leos Rosenberg, un mercante ebreo che ha aperto una galleria di successo, Le Fort Moderne, dove in questa prima fase sono rappresentati soprattutto gli esponenti del cosiddetto cubismo sintetico, a partire da Braque, Picasso, Juan Gris e così via, e anche Severini. L'autoritratto a sinistra del Carpaccino del 1916 introduce da questa sterzata quattrocentista che trova riscontro anche nel ritratto di Jeanne, diciottenne, la moglie, dal cui viso melanconico traspare la tragedia familiare che ha colpito i coniugi Severini. Un anno dopo la nascita di Gino, infatti, Jeanne partorisce un maschietto, il piccolo Antonio, che purtroppo sopravviverà solo pochi mesi. Il dipinto Maternità, che non potete vedere al Maek perché in questo momento è in giro, e che è tra i più famosi e toccanti di Severini, rappresenta Jean mentre allatta il piccolo Antonio, precedendo di un anno un analogo ritorno al passato dell'amico Picasso, che nel 17 dipingerà un magnifico ritratto alla Engel della moglie ballerina russa Olga. Severini è più avanti, è nel 16 e arriva addirittura al 400 toscano. Severini imposta con rigorosa spazialità e sorvegliatissimo senso delle proporzioni questa Mater Lactans neoquattrocentesca, facendone risaltare contorni sullo sfondo neutro e modellandone le vesti dell'incarnato con un sobrio ma incisivo chiaroscuro. Natura morta in grigio del 1918 e lo zingaro che suona la fisarmonica dell'anno seguente sono due tra i migliori esempi che ho scelto della copiosa produzione cubista realizzata in questi anni dal Cortonese, anche perché ne mostrano una vivace sensibilità decorativa, pur denunciando, non c'è dubbio, una certa passività nell'accogliere senza grandi guizzi il verbo cubista di Juan Gris, di Picasso e di Braque. Parallelamente, infatti, Severini, sulla scia di Maternità, andava inventando una sua svolta più drastica e personale, che è preannunciata da dipinti come Natura morta con pere e bottiglia, in basso, il cui tracciato grafico, utile anche per sfornare eventuali variazioni sul tema, notate che lì ci sono l'uva dove ci sono le pere, il vaso di fiori dove c'è una brocca, dunque sottende questo tracciato uno studio attentissimo delle proporzioni degli schemi compositivi che lascia intravedere verso quale direzione si muovesse il pittore. Severini, infatti, non stava meditando solo un massiccio recupero del mestiere di dipingere, tema citato in quegli anni anche da De Chirico, che dopo il periodo metafisico si era imbarcato nell'importante esperienza italiana di valori plastici, ma aveva cominciato a prendere niente meno che lezioni di matematica da Raoul Bricard e si era infine concentrato nello studio della prospettiva di Gelli, del quasi conterraneo Piero della Francesca, come dimostra questo confronto tra la tavola del grande prospettico Piero Bidulgense e un disegno severiniano del 1920. Anche questo è venuto un po' troppo allargato. L'estetica del compasso e del numero. Il risultato teorico di questo accanito non ne ho per molto, ora 10 minuti o 40. Il risultato teorico di questo accanito studio non tarda ad essere pubblicato. Nel 1921, infatti, un editore parigino pubblica Du Cubisme au Classicisme, il cui sottotitolo, L'estetica del compasso e del numero, risulta rivelatore. Ricordate quando Severini ammise di aver ereditato al padre un certo gusto degli estremi? In effetti la sua svolta non potrebbe essere più radicale. Dopo il Rinascimento, secondo le sue argomentazioni, si è instaurata una decadenza inarrestabile. Manierismo e decorativismo hanno imperato per secoli. Egli riconosce all'impressionismo un valore di rottura e al cubismo l'apporto di importanti semplificazioni costruttive, ma reputa che le ricerche di questo movimento, il cubismo, siano ormai sfociate in un'arte decorativa senza vera possibilità di sviluppo. Occorre rivolgersi alla geometria per attingere quella che lui chiama essere una poesia superiore. La linea dritta, proclama, è superiore alla curva. Il colore, in quanto sensoriale, ha un effetto distruttivo. I rapporti numerici e proporzionali, la sezione aurea, sono invece i mezzi per recuperare uno stadio superiore dell'arte, il classicismo, e la poetica del classicismo. In questa teoria, che trova eco in vari movimenti, come ad esempio quello della Section d'Or, sono confluite, razionalizzandosi, molte delle tendenze irrazionaliste che fuoriggiarono a cavallo del secolo e negli anni 10, quelli dello spiritualismo e dell'occultismo. Ma in Severini sta maturando anche una vera e propria conversione, come forse ha giustamente detto la dottoressa Innocentini, un ritorno alla primitiva matrice cattolica, dopo anni di sostanziale indifferenza e scetticismo. E quindi, diciamo, è su questa conversione che avrà un rapporto importante, un ruolo importante, un filosofo francese, Jacques Maritain, che diventerà amico di Severini. Ma su questo prometto di ritornare prestissimo, perché subito dopo uscito il libretto, insomma il trattatello di cubismo e classicismo, Severini ha un'occasione importante di fare una decorazione in Italia e di affrontare una decorazione murale che è importante per il suo gusto, la sua linea di recupero del mestiere. Si tratta infatti di un'offerta che gli arriva per tramite di Léos Rosenberg, il suo mercante. Un buon cliente del mercante, Lord Sitwell, è in cerca di un pittore in grado di decorare una sua residenza in campagna, non lontano da Firenze, a Montecuculi, dove soggiornano anche i due figli di Lord Sitwell, entrambi impegnati in campo letterario e teatrale. In un primo momento avevano pensato di ingaggiare Picasso, poi avevano optato per Severini, che prese armi e bagagli e si trasferì dall'aprile del 1921 alla primavera dell'anno successivo nel castello toscano di Montecuculi. Fu questa la prima occasione in cui il pittore, qui vi faccio vedere un'altra tavola di cubismo e classicismo, e qui siamo nel castello di Montecuculi. Fu questa la prima occasione in cui il pittore si misurò con l'antica e gloriosa tecnica dell'affresco. A orientarlo sul tema delle maschere della commedia dell'arte pare siano stati proprio i committenti, in particolare i figli di Lord Sitwell. Quest'ultimo invece, secondo il racconto gustoso che ne fa Severini, dubbioso del risultato, si risolse ad affidare la decorazione non di una sala degli appartamenti nobili più importanti, ma di un salottino un po' fuori mano di questo grande castello, dove poi in realtà facevano le loro cose i figli di Lord Sitwell. E Severini lo trasformò con una serie di pannelli figurati inseriti negli spazi piuttosto irregolari dell'ambiente, ricavandone una decorazione allegra e giocosa, la cui apparente semplicità cela in realtà il minuziosissimo lavoro armonico e proporzionale dei tracciati sottostanti che sottendono ogni singola composizione e figura. Parallelamente incomincia lo show sul tema delle maschere della commedia dell'arte, caro anche a Picasso, e frequentato sempre più anche da Severini. Subito dopo Montepulciani una serie di pulcinelle di saltimbanca che sono fra le sue cose più felici di questi anni venti. Tra questi scegliamo due dipinti, il Pulcinella in una stanza a sinistra, in cui l'ossessivo furore prospettico che investe l'ambiente con il pavimento a scacchi bianco-neri, il mobilio, le travi del soffitto, le porte riaperte che riecheggiano Paolo Uccello, no? La mania della prospettiva di Paolo Uccello, ma non disdegna l'ironico, attenzione, anacronismo di un ovale che compare con una propria composizione di cubismo sintetico come sovrapporta di questa stanza. Sempre nel 23, a destra, è una tela con la famiglia del povero Pulcinella, in cui la delicata malinconia della scena è ravvivata dai colori squillanti e naif delle maschere. Qualche anno più tardi, Severini rilancerà le sue maschere in una più aulica ambientazione tra rovine classiche, nella decorazione eseguita per l'appartamento parigino di Rosalbert, di cui sono rimasti solo pochi maschi pannelli. Ma veniamo appunto a Severini e Maritain, come promesso, e quindi al discorso che è poi tutto legato anche a tante cose che sono qui di Severini, compresa la Via Crucis, al rapporto tra Severini e l'arte sacra. Severini conosce Maritain nel 1923. Reduce da una crisi religiosa che, combinata con la sua adesione al cattolicesimo, il pittore trova in Maritain un interlocutore attento e raffinato. Maritain, nato da una colta famiglia protestante, allievo di Henri Bergson al Collège de France, convertito nel 1906 alla religione cattolica, sta elaborando una nuova estetica sulla base del pensiero di Aristotele e soprattutto di San Tommaso d'Aquino. Nel 1920 aveva infatti pubblicato Art et Scholastique, un volume che ha trovato molti consensi anche negli ambienti laici. Su quel terreno comune avviene l'incontro spirituale tra il filosofo e il pittore. Ella mi ha dato con grande semplicità un libro, il suo Art et Scholastique, che mi è infinitamente prezioso e mi giunge in un momento in cui avverto la necessità di osservare l'arte dal suo stesso punto di vista. Scrive Severini a Maritain nel settembre 1923. Il pittore inizia così la sua riflessione sull'arte sacra, diventando uno dei protagonisti del suo rinnovamento attraverso la ripresa dell'affresco e del mosaico in chiese francesi, ma soprattutto svizzere, di cui Maritain lo aiuta a trovare la committenza. La prima e la maggiore commissione è la decorazione a fresco della grande aula basilicale della chiesa di Saint-Nicolas a Saint-Saul, in Svizzera. Si tratta, scrive Severini, di 400 metri quadrati ad affresco, composizioni strettamente decorative e soggetti religiosi con una folla di personaggi. Nel catino absidale, ad esempio, Severini raffigurò la Trinità con le tre figure uguali e distinte, come è previsto nella tradizione sia svizzera sia in parte anche in Italia e in Toscana nel 400. Severini però si rifà soprattutto a una pittura di impianto bizantino che deriva dai grandi frescanti e musicisti palocristiani e ravennati. In altre chiese, sia in Svizzera che in Francia e più tardi anche in Italia, in particolare a Cortona, la sua pittura sacra attingerà con grande libertà l'arte medievale e quattrocentesca, ma sempre con una straordinaria solidità di impianto e una volontà di chiarezza espressiva e compositiva che sono sue proprie e che renderanno così vive, vivaci, vitali, comunicative queste forme di arte cristiana. Si può pertanto affermare che il suo esempio fu determinante nell'orientare l'arte sacra, specie in Italia, tra gli anni 20 fino a tutti gli anni 50 ed anche oltre, in particolare per esempio l'arte dell'anno santo 1950. Dopo l'esperienza dell'arte sacra in Svizzera, tra la fine degli anni 20 e gli anni 30, Severini alternò anche ai grandi murali la pittura da cavalletto. Grandi murali sia per edifici sacri che profani, specie in Italia. Ormai erano quasi più lunghi i periodi in cui viveva a Roma che quelli passati a Parigi, ma il suo mercante per le tele di cavalletto rimaneva Rosambert. Alle cui mostre dette degli Italiens de Paris, Severini partecipava regolarmente con quadri come questo, di grande vigore plastico, ricchezza decorativa, ma anche molto personali, pur avendo notevoli punti di contatto con quanto andavano facendo in quegli anni anche altri artisti italiani del Paris, come De Chirico, come Savinio, come Mario Tozzi. Innumerevoli in questo periodo furono anche i grandi mosaici e murali per gli edifici pubblici, ma io qui dell'Italia durante il fascismo. Un esempio tra i tanti in cui vediamo Severini con una sua distinta fisionomia, ma in linea con i grandi protagonisti del muralismo fascista come Mario Sironi, che era stato anche lui un futurista dell'ultima ora, o Achille Funi, è il mosaico rappresentante le arti per la Triennale milanese del 1933, di cui mostriamo qui il luminoso bozzetto. Negli anni 40, invece, Severini torna a dialogare con Picasso e altri esponenti del cubismo sintetico, ma intreccia le istanze geometrizzanti della deformazione cubista con un inedito interesse per Matisse, sul quale tra l'altro pubblica una monografia. Già nell'ultimo scorcio degli anni 40, qui per esempio c'è un quadro Pesci Rossi, in cui diciamo anche il tema è matissiano, ma, e sono veramente le ultime battute, già nell'ultimo scorcio degli anni 40 e poi con rinnovato vigore negli anni 50 si assiste a un suo fecondo e vivacissimo ritorno al dinamismo futurista che entra in sintonia con la volontà di rinascita economica e industriale di un'Italia uscita assai malconcia naturalmente dalla guerra per tutti. Ecco per esempio Ritmo e architettura delle tre grazie o Pas de Deux, Danzatori della Luce del 1950, che sono due degli esempi più belli di cose che ha fatto anche su grandi murali in giro per l'Italia, compreso all'Euro, il Palazzo della Civiltà, il Palazzo delle Esposizioni e così via. La vitalità è dunque questo assunto appunto di accompagnamento di un ottimismo e di un dinamismo legato alla rinascita industriale in Italia dopo la guerra, è comprovato da un importante scritto teorico dell'anziano pittore che esce nel 1961 sulla rivista Civiltà delle Macchine, che è una rivista molto impegnata, finanziata da Livi, che in questo periodo accompagna con diciamo questo quello che poi diventerà il boom industriale economico italiano. La vitalità inesausta, il continuo rimettersi in discussione del grande cortonese lascia stupefatti. Ma per concludere, anche in omaggio alla figlia romana che ci ha voluto onorare della sua presenza, terminiamo con una brevissima carrellata di ritratti di famiglia da cui traspare anche da loro questo continuo rinnovarsi di Severini pur rimanendo ostinatamente se stesso. Ed ecco, prima abbiamo visto La Fillette au Lapin del 1922 di Gina sui 7 anni, o il ritratto di Gina omaggia Fouquet, addirittura appunto uno sconfinamento nel 400 fiammingo come del 1927, e poi la famiglia Severini nel 36 con Jean e Gina, e poi ancora Gina nel 1934 e Nino Franchina nel 1938 invece vestito da Arlecchino. Quindi vediamo scorrere le varie maniere, diciamo, di Severini in questi ritratti di famiglia. E proprio in omaggio a Romana, ecco il ritratto di Romanina, La colazione, che è intorno al 40-41, e la Petit Fille Rouge Romana, che invece è più tardi del 46, in cui vediamo quel momento che sta tra cubismo e anche interesse per il decorativismo e la linea di Matisse, tipico degli anni 40. E infine, con questa voglio chiudere, con questa bellissima immagine di un Severini ancora vigoroso e vivo, anche se ormai abbastanza anziano, e che ci guarda e lascia a noi il testimone di queste opere, perché naturalmente lui tanto ha dato, ma ha lasciato, come è la differenza, il grande ricchezza degli artisti, di dare a tutti quelli che seguono un patrimonio che vivrà nella loro interpretazione, nella loro reinterpretazione, di cui questa lezione di oggi vuole essere un piccolissimo tassello. Grazie.
Avete appena ascoltato gli speciali di Radio Incontri in Blu. Antonio Pinelli racconta Gino Severini. Per riascoltare questa puntata e gli altri speciali andate su www.radioincontri.org. Buon proseguimento con la programmazione di Radio Incontri in Blu.